Stiamo andando a un buon passo, direi, nel libro dell'Apocalisse, ma prima di iniziare il capitolo 8, torniamo un poco al capitolo 7, perché non ho potuto dire tutto quello che volevo dire, perché qua sopra dico, vabbè, quanti dettagli devo dare, non voglio far perdere, ma vado avanti e... quindi pensavo ad altri dettagli e poi qualcuno durante la pausa è venuto, mi ha fatto una domanda, ha detto ok, allora questa è la conferma, devo tornare a dare altri dettagli. Quindi prima di andare avanti al capitolo 8, qualche commento sul capitolo 7. Questi 144.000 ebrei, credenti ebrei, sono, diciamo, dei missionari, tipo, durante la tribolazione. Sono salvati, sono sigillati e devono parlare del Vangelo del Regno durante il periodo della tribolazione. L'ultima statistica che ho visto io, però non so se i numeri sono attuali, però dice che ci sono meno di 70.000 missionari nel mondo di oggi. Se è un numero più o meno preciso, vuol dire che ci sarà più del doppio di missionari in questo gruppo nel periodo della tribolazione. Non so se è proprio un numero preciso, l'ultima volta che ho controllato erano più o meno 70.000 missionari in giro per il mondo. E qua abbiamo più del doppio, 144.000. È un'altra questione prima di andare avanti. Forse qualcuno si domandava come si sono convertiti questi 144.000. Sono sigillati, preservati da Dio, devono essere una specie di missionari, ma qua non c'è scritto esplicitamente, dobbiamo cercare di capire, di, diciamo, arrivare a una domanda, a una risposta. Penso che il Signore userà il rapimento per portarli alla salvezza. La Chiesa verrà rapita e molto probabilmente si apriranno finalmente che noi cristiani abbiamo ragione, che Gesù è il Messia, che loro devono crederci. Quindi è una possibilità che questo 144.000 si salvano così, grazie al rapimento. Forse anche qualcuno sa che i testimoni di Geova parlavano, dicevano che loro erano i 144.000 e insegnavano questa cosa prima, fino a che erano più di 144.000 e poi hanno dovuto cambiare il loro insegnamento. Quindi anche qualche avventista del settimo giorno, qualcuno di loro diceva che loro erano 144.000. E anche altri gruppi dicono di essere i 144.000, anche delle sette. Ed è per quello che sottolineo così tanto che nel versetto 4, 7, 4 dice che erano ebrei, erano delle tribù, quindi dovevano necessariamente essere proprio delle persone ebrei, c'è scritto il nome di ogni tribù. Quindi qualche dettaglio in più sulle tribù lo volevo dire prima, però non so se forse era troppo dettaglio, ma siete bravi, credo che potete comprendere questo. Ci sono perlomeno 19 elenchi delle tribù, almeno 19 elenchi, liste, e ognuno è diverso in qualche modo. Nessuno dei due, nessuno di questi 19 elenchi sono uguali. Nell'Antico Testamento, nelle liste dell'Antico Testamento, a volte si segue l'ordine di nascita, qualche volta si segue l'ordine della benedizione di Giacobbe, a volte si segue geograficamente dove erano gli accampamenti, a volte il censimento, segue l'ordine di un censimento, qualche volta l'ordine di Deuteronomio, di chi era benedetto e chi era maledetto, a volte era l'ordine di quando Mosè ha dato le benedizioni in Deuteronomio 33, a volte segue a numeri l'ordine dei principi, una volta dell'eredità in Giosuè, segue l'ordine un altro. Un'altra volta segue quante mogli e quante concubine avevano. A volte parlava dell'ordine delle porte della città in Ezechiele. Quindi è un lungo elenco per dire che l'ordine delle tribù non è mai uguale. E questo mi porta a guardare questo elenco in Apocalisse 7. È molto interessante, perché la prima tribù è Giuda, ma Giuda non era il primogenito. Ma perché Giuda è il primo delle tribù qua? Probabilmente per quello che abbiamo visto qualche capitolo all'indietro, che Gesù è il leone della tribù di Giuda. Il Signore Gesù era della tribù di Giuda, e quindi gli viene data una preeminenza, più importanza in questo elenco. Un altro fatto interessante e curioso: Dan e Efraim mancano, però Levi e Giuseppe invece sì. Normalmente nelle liste delle 12 tribù non c'è scritto il nome di Levi, perché Levi era la tribù dei sacerdoti, e quindi erano ministri di tutte le tribù, e quindi non avevano un'eredità di terra, perché la loro eredità era il Signore, il loro servizio sacerdotale. Però qua Levi prende il posto di Dan, perché Dan era una tribù idolatra, probabilmente la tribù più idolatra di tutte. Però, e io trovo questo proprio affascinante, interessante, nel regno millenario, in Ezechiele 48, invece, sì, c'è Dan. Ma siete pronti? Un'altra curiosità. Dan addirittura è il primo dell'elenco. Quindi la grazia di Dio è ancora più grande della peccaminosità di Dan nel regno millenario. Efraim in Apocalisse 7 manca, probabilmente perché Efraim era una tribù idolatra, però Efraim fa parte della tribù di Giuseppe, che invece Giuseppe sì è scritta qua. Quindi Dio specificamente non scrive Dan e Efraim perché erano idolatri e non fedeli. Però se pensate a questo gruppo qua, questo gruppo parla di un gruppo zelante, fedele al Signore, del gruppo di Apocalisse 7. Quindi mi sembra giusto che quelli che erano totalmente... questi che sono totalmente fedeli, non c'è scritto il nome delle due tribù idolatre. Un'altra cosa interessante e curiosa qua, che dall'anno 70 dopo Cristo, quando Gerusalemme e il Tempio furono distrutti dai Romani, quasi nessun ebreo sa da quale tribù viene. Proprio gli ebrei di oggi, se gli chiedi da che tribù vieni, qualcuno lo sa, però molto pochi. Ed è perché i documenti sono stati distrutti, che parlavano di chi veniva da quale tribù. Però una cosa molto bella per me è che Dio sa da che tribù vengono. Tutte le tribù oggi esistono fra il popolo ebraico, e Dio sa chi appartiene a quale tribù. Loro no, ma Dio sì. E quindi sorge altra domanda. Forse voi avete sentito parlare delle 10 tribù perdute, almeno negli Stati Uniti si parla tantissimo delle tribù perdute di Israele. Le tribù non sono mica perdute. È una frase che si usa tanto perché le tribù del regno del nord sono stati deportati nella Siria. Le due tribù del sud prima o poi sono stati conquistate dalla Babilonia e loro, le due del sud, sono state rimandate. Però le 10 tribù del nord non sono mai state rilasciate, ritornate. Quindi tanti credenti sinceri credono che le 10 tribù del nord sono state perdute. E qualcuno nell'errore fanno un passo avanti e dicono che c'è una dottrina che si chiama l'israelismo britannico, che dice che le 10 tribù del nord che sono andati migrati all'Europa, poi sono diventati europei e poi sono finiti nelle isole britanniche e poi sono arrivati negli Stati Uniti, e così c'è il collegamento fra gli Stati Uniti e l'Europa e Israele. Quindi quelli dell'Occidente, allora l'Occidente sono le 10 tribù perse, e stanno cercando di spiegare come Israele è Israele, invece la Chiesa non è Israele, ma io non sono un membro della tribù di Israele, e almeno che tu non sia ebreo, neanche tu. Quindi questa idea del israelismo britannico e tutte queste cose sono delle cose totalmente sbagliate. La maggior parte però degli ebrei di oggi non sanno a che tribù appartengono, ma Dio sì, e Dio sigillerà 12.000 da ogni tribù, da queste 12 tribù di Israele. Ma qualcuno mi ha chiesto: ma perché mancano i nomi di Dan? Nessuno mi ha chiesto, però Efraim, perché no? Così ve lo dico tutti e due su questo elenco. Qualche altra particolarità è che più in là, in capitolo 7, quando l'agnello dice a Giovanni chi sono queste persone vestite di bianco, nel versetto 13, e da dove sono venute, l'agnello sapeva la risposta. Era una domanda retorica, era Giovanni che non sapeva, però voleva che Giovanni sapesse, quindi gli ha fatto questa domanda per sottolineare che Giovanni doveva sapere da dove venivano. Sono dei santi che arrivano durante la tribolazione, arrivano per il martirio in cielo, e ci sono così tanti che c'è una moltitudine così grande che non si può contare. Quindi c'è un'altra cosa a cui possiamo pensare. Se questi fossero dei santi dell'Antico Testamento, Giovanni li avrebbe conosciuto, riconosciuto. Cioè, ricordate nella trasfigurazione, quando Giovanni, Giacomo e Pietro hanno riconosciuto: ah, quello è Mosè, quello è Elia. Quindi se fossero stati dei santi dell'Antico Testamento, certo non sappiamo con certezza, però Giovanni, come la prima volta, li avrebbe riconosciuto. Se questi fossero dei santi della Chiesa rapita, Giovanni qualcuno l'avrebbe conosciuto, invece, se fossero della Chiesa. Però Giovanni, che non li riconosceva per niente, non sapeva che fosse quel gruppo, certo non è una prova schiacciante, però non sono santi dell'Antico Testamento, non è la Chiesa, e quindi vuol dire che sono dei credenti della tribolazione, e quindi sono morti durante la tribolazione, e uno ad uno salgono su al cielo, mentre il corpo viene messo a morte, però l'anima sale a essere con il Signore. Quindi questi sono solo alcuni pensieri finali nel capitolo 7. Entriamo nel capitolo 8. Giovanni continua con i giudizi. il sigillo che è stato questo testamento che è stato preso dal padre, dalla mano del padre. C'erano sette sigilli su questo documento, sul testamento, però Giovanni ne ha descritti solo sei sigilli, quindi adesso deve ricominciare a descrivere il settimo sigillo. Quindi leggiamo in Apocalisse 8:1. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Ascoltatemi, sto per dire una cosa che non credo, ma qualcuno ci crede e sbagliano. C'è qualcuno che crede, che vuol dire che non ci saranno le donne, perché siccome c'è il silenzio è impossibile che le donne facciano silenzio. È una battuta. Vedo che gli uomini ridono subito, le donne dopo un po'. Però è una battuta, vi ho detto, non ci credo, qualcuno che sto scherzando. Vabbè. Un po' di voglio vedere, ma state dormendo, qualcuno ride, ok, vabbè, non ci siete, vabbè, ok. Ma seriamente, perché c'è silenzio? C'è silenzio in cielo. Ma pensatelo come se fosse Giovanni. Giovanni sa che ci sono sette sigilli, sa solo quello, e comincia a vedere che si sta rompendo ogni sigillo, e ogni sigillo è un giudizio. Quindi pensa che quando arrivi al settimo sigillo è finito, basta. Però quando si rompe il settimo sigillo contiene sette angeli che contengono sette trombe. Quindi le cose sono indescrivibilmente terribili sul pianeta. Non so se anch'io mi sono sentito inadeguato leggendo questo. Non si riesce a descrivere il caos, quanto sarà orribile sulla Terra durante questo momento. Però Giovanni lo stava vedendo in anticipo. Quindi secondo Giovanni dice, ok, va bene, siamo al settimo, mi posso prendere il fiato e sarà l'ultimo. Invece andrà avanti, perché il settimo sigillo rivela che ce n'è ancora, ci sono altri sette giudizi. Perché il versetto 8:3 dice, venne un altro angelo con un incensiere d'oro, si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li offrisse con le preghiere di tutti i santi sull'altare d'oro posto davanti al trono. Quante volte i credenti sinceri hanno pregato che venga il tuo regno, che sia fatta la tua volontà sulla terra come è fatta in cielo? Quante volte, quanti credenti pregano così? Da 2000 anni pregano per la volontà di Dio. Dio non ignorerà queste preghiere. Dio farà fare la sua volontà sulla terra come è fatta in cielo. Però per arrivarci bisogna avere altri giudizi. Quindi Giovanni si ricorda, viene ricordato a tutte le preghiere per la volontà di Dio, e anche nel sesto sigillo, nel capitolo 6, nel quinto, sesto sigillo c'erano le preghiere dei santi, le persone che pregano da anni che venga la volontà di Dio. Però la volontà di Dio si può fare sulla terra solo dopo il suo giudizio. Quindi è un preludio ai sette angeli che stanno per suonare le trombe di giudizio. Lo dice il versetto 6, i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare. E solo leggendo questo versetto, anche senza tanti giri, senza approfondire, possiamo dire sarà proprio terribile se si devono preparare a suonare. Il versetto 7 dice, il primo suonò la tromba e grandine e fuoco mescolati con sangue furono scagliati sulla terra e fu bruciato un terzo della terra, un terzo degli alberi e ogni erba verde. è la misericordia veramente all'interno di questa, di questo giudizio, perché sono la terza parte, un terzo degli alberi che non torneranno, gli alberi crescono lentamente, quindi l'erba cresce velocemente, però gli alberi no. Quindi non so se avete notato, c'è questa differenza fra gli alberi e l'erba. Gli alberi non ricresceranno, ma l'erba sì. Se si brucia un albero, passano anni prima che riprende, però l'erba invece cresce velocemente. Qua vediamo la misericordia di Dio, che l'erba tornerà prima della fine della tribolazione, se ne parlerà di nuovo dell'erba, però degli alberi ce ne saranno un terzo in meno. Quel versetto 8, poi il secondo angelo suonò la tromba, e una massa simile a una grande montagna ardente fu gettata nel mare, un terzo del mare diventò sangue. Di nuovo vediamo la misericordia di Dio, che è solo un terzo del mare, è una grande quantità di acqua. Voi sapete che la terra è maggiormente coperta dall'acqua piuttosto che della terra. Quindi una terza parte del mare che diventa sangue neanche riusciamo a comprendere. Un terzo delle creature viventi che erano nel mare morì, e un terzo delle navi andò distrutto. Versetto 10. Ma il terzo angelo suonò la tromba, e dal cielo cadde una grande stella, ardente come una torcia, che piombò su un terzo dei fiumi e sulle sorgenti delle acque. Io do per scontato, non sono proprio certo, perché non sono uno scienziato, ma penso che Dio colpisce abbastanza, che è una distruzione severa, però non totale. Cioè, Dio sa quanto può eliminare, parla sempre di un terzo, quindi Dio sa qual è il limite che deve fare del suo giudizio, eppure lasciare le condizioni per vivere sulla terra. Nel versetto 11 dice che il nome della stella è Assenzio, e un terzo delle acque diventò Assenzio. Molti uomini morirono a causa di quelle acque, perché erano diventate amare. Il versetto 12 descrive il quarto angelo suonò la tromba, e fu colpito un terzo del sole, della luna, delle stelle, un terzo della loro luce si spense, il chiarore del giorno, come quello della notte, diminuì di un terzo. Per me è difficile capire questo, penso di aver capito, ma non sono proprio certissimo, che per un periodo il giorno era di una terza parte forte, diciamo che da noi durante l'estate abbiamo luce dalle 6 del mattino fino alle 22, ma se diminuisci quelle ore di una terza parte avremo solo 10 ore di luce. Invece in inverno abbiamo solo, non so, dalle 8 fino alle 5 abbiamo luce, quindi se levi una terza parte di quello ci sarà tanto buio. Sarà buio per molto tempo. È interessante. Io sono stato nell'Alaska più di una volta. È uno dei 5 stati degli Stati Uniti, però non è attaccato proprio agli altri stati. Sta su al nord. E per questo motivo l'Alaska durante l'estate il sole non cala, ma il sole è quasi sempre è giorno, tutto il giorno, alle 2:30 di notte, diciamo, c'è tipo crepuscolo, sì. Invece d'inverno è il contrario, il sole non sorge fino a, che ne so, alle 9:30, e poi alle 3:30 già è calato il sole. Ed è interessante questo, perché uno dei problemi che c'è in Alaska è la depressione e il suicidio, perché la mancanza di luce crea depressione e se ci vivi per tanto tempo diventi proprio uno con il desiderio di suicidarti. Ti immagini quello che può succedere alla psiche delle persone sulla Terra? Hanno visto già dei giudizi che non si comprendono. E adesso addirittura c'è meno luce su tutta la Terra, quindi c'è gente più depressa, c'è gente più disperata. Quindi non vogliamo minimizzare questo giudizio, è un giudizio molto severo. Noi ci sorprendiamo del fatto che sono fisici violenti, che sono la grandinata così forte, però questo è terribile. Dio leva la luce. Il versetto 13 dice: guardai e udii un'aquila che volava in mezzo al cielo e diceva a gran voce: guai, guai, guai agli abitanti della terra. Dice tre volte: guai, 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 perché ci sono altre tre trombe. E lo dice: a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Cioè, in altre parole, pensavate che era impossibile di comprendere quello che avete visto? Ce n'è ancora di peggio. Ed è per quello che l'angelo dice: guai, guai, guai. La descrizione dei giudizi delle trombe continua nel capitolo 9. Nelle nostre Bibbie c'è una divisione fra un capitolo e l'altro, però non sono ispirate queste divisioni. Io avrei aspettato, avrei fatto tutto un capitolo qua, perché è una continuazione delle sei trombe. Però qua stiamo in capitolo 9, versetto 1, poi il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro che era caduto dal cielo sulla terra e a lui fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Mi fermo qua per essere sicuro che capiamo. L'abisso, il pozzo dell'abisso, non è l'inferno, non è l'Hades, è solo il pozzo dell'abisso, che si scrive, infatti c'è la parola dell'abisso, penso che anche in italiano avete scritto abisso, ma non è l'inferno, non è l'Hades, quindi faccio la distinzione qua, mi fermo solo qua per descrivere queste distinzioni. Quando il non credente oggi muore, non va all'inferno. È strano, non sono un eretico, però ve lo spiego in un modo molto tecnico. Quindi i non credenti che muoiono oggi vanno non all'inferno, ma all'Hades. È sempre un posto di tormento e di giudizio, ma non è il posto ultimo, non è lo stagno di fuoco. Lo stagno di fuoco o l'inferno è il posto dell'ultimo giudizio, dove sia il corpo che l'anima, che lo spirito andrà. Oggi, quando un non credente muore, non va a giudizio nel corpo. Il corpo lo vedete nella tomba, ma la persona interna va a giudizio e quella persona va a un luogo che si chiama Hades. Ma un giorno questo Hades si svuoterà e tutte le anime si riuniranno con i corpi, subiranno il giudizio e lì andranno all'inferno, cioè lo stagno di fuoco. Quindi in un modo molto tecnico, il non credente che oggi muore non va all'inferno, va all'Hades, però dopo andranno all'inferno. Però ovviamente il credente che muore oggi va subito a stare con Cristo, come Paolo ha detto in Filippesi, capitolo 1, che desiderava andare via e andare con Cristo, Seconda Corinzi 5:8, quando Paolo dice l'assenza con il dal corpo è presenza con il Signore. Quindi noi credenti, quando moriamo, la nostra persona, uomo interiore, va a stare con il Signore, e un giorno il corpo verrà risuscitato e staremo insieme, il corpo, l'anima, lo spirito, insieme al Signore. Ma ci può essere un periodo che, se moriamo prima del ritorno del Signore, in cui siamo con il Signore ma senza un corpo. Sono molto puntiglioso qua, ma per essere preciso, io purtroppo devo fare tanti funerali in quanto pastore. Molto spesso sento le persone che parlano fra di loro, i cari del defunto, e dicono qualcosa di questo genere. Dicono: ah, sono così contento che nonno è adesso in cielo con il suo corpo nuovo. Precisamente non è proprio così. Non ha il suo corpo nuovo. Si sta in cielo, sta con il Signore, però tutti quanti, nuovi credenti, tutti quanti riceveremo il nuovo corpo allo stesso momento. Quindi una distinzione tecnica da tenere in mente, ed è qua per qua torniamo a una definizione molto tecnica di questo pozzo dell'abisso. Il pozzo dell'abisso non è l'Hades, non è l'inferno, è laddove presente attualmente ci sono dei demoni. Si parlerà in questo capitolo di questi demoni che stanno nell'abisso. Quali sono i demoni che stanno nel pozzo dell'abisso? Faccio questa domanda perché noi sappiamo che non tutti i demoni stanno nell'abisso. Ci sono tanti demoni che sono liberi, sguinzagliati, che adesso cooperano con Satana a svolgere i piani di Satana sulla terra oggi. Quindi quali sono questi demoni che stanno nel pozzo dell'abisso? Credo che la Bibbia ci dà la risposta che ci sono due gruppi di demoni. Il primo gruppo demoni che attualmente è imprigionato nell'abisso sono quei demoni che Gesù ci ha mandato durante il suo ministero. Vi ricordate quando Gesù mandava i demoni all'abisso? Siccome i demoni sanno chi è Gesù, molti di loro, la maggior parte di loro, probabilmente tutti loro, stavano in Israele quando Gesù stava sulla terra, ed è questo spiega perché c'erano così tanti indemoniati. Non vi siete mai domandati perché c'erano così tanti indemoniati, invece oggi non ce ne sono? Sì, certo, oggi ci sono indemoniati anche oggi, però lì era proprio dappertutto, Israele era pieno di indemoniati. E io me lo spiego così, perché c'erano tanti demoni proprio lì, geograficamente, in quel posto, perché cercavano di bloccare il ministero di Gesù, cercavano di mettergli i bastoni fra le ruote. Quindi in tutto il suo ministero Gesù mandava i demoni all'abisso. E anche, secondo me, io credo che c'è un altro gruppo, a parte quelli che Gesù ha mandato, è il gruppo di demoni che hanno coabitato con le donne in Genesi capitolo 6. Genesi capitolo 6 c'è scritto che i figli degli uomini hanno visto che le figlie degli uomini hanno preso su le mogli. Questo dei figli di Dio, anche in altre parti dell'Antico Testamento, fa riferimento a degli esseri spirituali. Quindi hanno preso una forma umana, hanno abitato con le donne, cercavano di distruggere la linea del Messia, e credo che quelli demoni sono stati mandati all'abisso. Giuda ne parla, nel libro di Giuda, e anche Pietro nelle sue due epistole parlano di queste cose. un po' fuori dal tema del nostro studio sull'Apocalisse, però se ne avete tante domande poi tornerò a dare più dettagli da questi brani che ho detto. Adesso ve lo dico solo adesso per spiegare questi demoni come sono finiti nell'abisso. E voglio dare un altro chiarimento, ci sono tanti che sono confusi su questa cosa che sto per dire adesso. Gesù non è andato all'inferno, cioè non so quanti sono i credenti che credono che quando Gesù, dopo che è morto sulla croce, che poi è andato nell'inferno, non doveva andare all'inferno per pagare e scontare la nostra condanna. Gesù stesso sulla croce ha detto è compiuto, cioè non doveva poi andare all'inferno per sperimentare l'inferno, per scontare la nostra, però tanti credenti ci credono perché non capiscono bene questa cosa dell'abisso. Perché, ok, vi spiego che cosa è successo, ma potremmo proprio andarci versetto per versetto, però non abbiamo il tempo, quindi ve lo spiego a grossa linea. I demoni da Genesi capitolo 6 che cercavano di rovinare la genealogia di Gesù, del Messia, sono stati mandati all'abisso. I demoni che cercavano di ostacolare e impedire Gesù durante il suo ministero sulla terra sono stati mandati all'abisso. Tutti e due gruppi di questi demoni hanno fallito nel loro tentativo e quindi sono stati mandati all'abisso. Però prima Pietro capitolo 3 c'è scritto che in qualche momento che Gesù è andato dove stavano questi spiriti e ha fatto una proclamazione. Quindi quando Gesù è morto sulla croce non è sceso all'inferno, ci ha detto dove stava andando, ha detto che stava andando al Padre, ha detto Padre nelle tue mani io rimetto l'anima mia. Quindi Gesù è morto e è andato al Padre, il suo corpo è andato nella tomba e con l'anima è andato al Padre. Però Pietro ci dice che tornando al suo corpo è tornato facendo una proclamazione. Gesù non gli ha predicato il Vangelo, non ha predicato il Vangelo alle persone nell'inferno per dargli una seconda volta, però Gesù sì è andato agli spiriti trattenuti in carcere e ha proclamato la sua vittoria su di loro e ha fatto vedere che avevano fallito nel loro tentativo di bloccarlo, così poteva pagare per il nostro peccato. Quindi tutto questo ha a che fare con questo famoso abisso, perché oggi non ci sono i demoni nell'inferno, Satana oggi non è nell'inferno. Pietro ci dice che dobbiamo essere sobri e vigili perché il diavolo va attorno come un leone ruggente, quindi non sta nell'inferno. I demoni e le persone oggigiorno non sono all'inferno. I non credenti, quelli non salvati, la loro anima sta nell'Hades e qualche demone sta nell'abisso. Quindi tutta questa informazione è facile fare confusione qua, e da qua partono delle dottrine sbagliate, tipo Gesù è andato a predicare alle persone all'inferno per dargli una seconda opportunità, oppure che Gesù è andato all'inferno per pagare per i nostri peccati, o non so, fate voi, di tante altre dottrine sbagliate, perché non siamo precisi con quello che la Bibbia dice. Quindi tutto questo ve lo do come un po' come un contesto, perché nel capitolo 9 vediamo che c'è questo gruppo di demoni che sta nell'abisso. Quindi egli, l'angelo, aprì il pozzo dell'abisso e ne salì un fumo come quello di una grande fornace. Il sole e l'aria furono oscurati dal fumo del pozzo. Posso leggere questo e subito capisco che tipo di è, perché noi abbiamo avuto degli incendi molto forti vicino nelle foreste vicino a noi, che il fumo che veniva su da quegli incendi ha fatto dei chilometri e ha coperto la vallata nostra. Era pieno giorno, però era come se fosse già notte, perché il sole era oscurato dal fumo. E qua è descritto una cosa ancora peggio, che sale questo fumo e oscura il cielo. Poi il versetto 3, dal fumo uscirono sulla terra delle cavallette, a cui fu dato un potere simile a quello degli scorpioni della terra. Il versetto 4, e fu detto loro di non danneggiare l'erba della terra, né alcuna verdura, né alcun albero, ma solo gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla fronte. Quindi qualche studioso dice che questi sono delle cavallette demoniache. Cioè, le cavallette normali danneggiano l'erba e la terra, però questi sono cavallette che attaccano le persone. Il versetto 5 dice, fu loro concesso non di uccidere le persone, però di tormentarli per 5 mesi. È un altro ricordo che ci sono dei, è un giudizio specifico di Dio, perché ha una denotazione, una delimitazione di tempo, durerà per 5 mesi. Dio ha stabilito. Poi dice che il tormento che provocavano era simile a quello prodotto dallo scorpione quando punge un uomo. È una delle cose più terribili di tutto il libro. 9:6. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Brameranno morire, ma la morte fuggirà da loro. È uno dei versetti più terribili. Si può considerare da due punti di vista. Uno dirà che questo è un ulteriore giudizio da Dio. Questi vogliono morire ma non ci riescono, che Dio in qualche modo vuole che rimangano in vita, così soffriranno di più. Oppure questa è la misericordia di Dio, perché se loro dovessero morire ribellandosi a Dio, il tormento che sperimenteranno in eternità sarà peggio. Quindi Dio non permette che muoiano, non permette che si suicidino, perché Dio li mantiene in vita dandogli ancora più tempo per pentirsi. Poi nel versetto 7 dice, l'aspetto delle cavallette era simile a cavalli pronti per la guerra. Sulla testa avevano come delle corone d'oro e la loro faccia era come viso d'uomo. Avevano dei capelli come capelli di donne e i denti erano come denti di leone. Il loro torace era simile a una corazza di ferro e il rumore delle loro ali era come quello di carri tirati da molti cavalli che corrono alla battaglia. E continua nel versetto 10. Avevano code e pungiglioni come degli scorpioni. Ma che cosa sta descrivendo qua? Forse questo è un gruppo rock. Non so, ma siete svegli? Vi sembra un gruppo rock? Okay? Cioè, non vi sembra un gruppo rock di quelli di metalli? Hanno i capelli come gli uomini, hanno toraci, sì, che suonano, sì, vai con delle code, wow! Avete la chitarra elettrica? No, sto scherzando, non è quello. Però mi pare una descrizione di una cosa simile. Dice che nelle code c'erano le pungiglioni come quelli degli scorpioni, nelle code stava il potere di danneggiare gli uomini per 5 mesi di tormento. il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Questo nome vuol dire la stessa cosa più o meno, il distruttore, distruzione, distruttore, qualche sfumatura però così, distruttore, distruzione. E Giovanni ci fa capire, guarda, che solo uno dei guai, erano tre, il primo guai è passato, ecco vengono ancora due guai dopo queste cose. E comincia a descrivere gli altri due guai. Poi il sesto angelo suonò la tromba e udì una voce dai quattro corni dell'altare d'oro che era davanti a Dio. La voce diceva al sesto angelo che aveva la tromba: sciogli i quattro angeli che sono legati sul gran fiume Eufrate. Anche questa affermazione ci dà proprio una comprensione degli angeli che raramente noi ci fermiamo a comprendere. Vi ricordate in Daniele, quando un angelo viene da Daniele e dice: ma io sarei arrivato prima, guarda, tanto tempo prima, però sono stato ostacolato da un demone e questo demone mi ha tenuto finché un altro angelo più forte di lui mi è venuto e mi ha aiutato, così mi sono liberato. E questo, così ci vediamo di nuovo che non tutti gli angeli sono uguali, c'è uno più forte, ci sono diverse categorie. Quindi c'è un angelo che è stato bloccato da un altro angelo caduto, che è stato battuto da un altro angelo ancora più forte di lui. E quindi vediamo questi angeli che hanno una specie di responsabilità, che devono fare qualcosa con il fiume, con il gran fiume Eufrate. Nel libro di Daniele vediamo che gli angeli comandano alcuni paesi del mondo, quindi nel mondo degli angeli è pieno di tante cose che noi non sappiamo e non spesso neanche ci pensiamo. Gli angeli che hanno un'influenza su uno stato, un governo, su un'elezione o su la geografia, ci sono dei fiumi. Tutto il mondo di angeli, di demoni, c'è tutto un mondo là dentro che per noi è roba straniera, non capiamo tutto, però ha influenza grande sul mondo, sulla terra. Ma comunque qua c'è il comando di sciogliere questi angeli che erano stati preparati. Sciogli i quattro angeli che sono legati dal grande fiume Eufrate, e furono sciolti i quattro angeli che erano stati preparati per quell'ora, quel giorno, quel mese e quell'anno per uccidere la terza parte degli uomini. Quindi di nuovo usiamo la statistica della popolazione globale mondiale oggi di 8 miliardi. Dopo i primi quattro sigilli siamo scesi a 6 miliardi. Più gli altri che stanno morendo, però teniamoci ai numeri grandi. Quindi prima una quarta parte di 8 miliardi sono 6 miliardi, poi una terza parte di 6 milioni, quindi 6 diviso 3 sono altri 2 miliardi che muoiono. Quindi da 8 miliardi siamo arrivati alla metà, a 4 miliardi, la metà dell'umanità a questo punto sono già morti, ma stiamo usando 8 milioni, 8 miliardi di oggi, però fra qualche anno saranno arrivati, saremo 10 miliardi. Quindi nel versetto 16 il numero dei soldati a cavallo era di 200 milioni, io udii il loro numero. Gli studiosi della Bibbia hanno un dibattito sano, ma dicono: questo è un esercito o di uomini o un esercito di demoni? Ci sono fratelli che stanno da tutte e due parti, non sanno se saranno uomini o demoni. possibilmente sono, guardando quanti sono, potrebbe essere l'esercito della Cina. La Cina ha già quasi 200 milioni nell'esercito, quindi è possibile, siccome oggigiorno è quasi possibile, può essere sia uomini che di demoni. Il versetto 17: ed ecco come mi apparvero nella visione i cavalli, e quelli che li cavalcavano avevano delle corazze color di fuoco, di giacinto e di zolfo. I cavalli avevano delle teste simili a quelle dei leoni, e dalle loro bocche uscivano fuoco, fumo e zolfo. E questa è una descrizione che sappiamo, nessun cavallo è qua, quindi alcuni dicono allora sono dei demoni con dei cavalli che sono demoniaci, non sono dei cavalli normali. Noi non ci saremo quando sarà questo, chi sarà presente lo capirà bene. Il versetto 18: un terzo degli uomini fu ucciso da questi tre flagelli. Quindi torniamo alle nostre statistiche, altre 2 miliardi di persone muoiono dal fumo, dallo zolfo che uscivano dalle bocche dei cavalli. Il versetto 19: il potere dei cavalli era nella loro bocca e nelle loro code, perché le loro code erano simili a serpenti e avevano delle teste, e con esse ferivano. A questo punto nel racconto, siccome noi abbiamo già sperimentato la grazia di Dio e lo Spirito di Dio ha ammorbidito il nostro cuore, noi pensiamo naturalmente così: dopo tutto questo sicuramente, vabbè, ora le persone si convertiranno al Signore, diranno: Signore, ci pentiamo, Signore salvaci. Li imploreranno di avere misericordia, invece no. Guardate gli ultimi 2 versetti del capitolo 9, capitolo 9, 20. Il resto degli uomini che non furono uccisi da questi flagelli non si ravvidero delle opere delle loro mani, non cessarono di adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che non possono né vedere, né udire, né camminare. Non si ravvidero neppure dei loro omicidi, né delle loro magie. Questa parola magie è anche una parola che vuol dire, penso che anche in italiano si dica anche così, la parola farmacea. Penso che la parola farmacia viene da questa parola. Una parola interessante che qua noi abbiamo tradotto magia. Non è una traduzione malvagia, perché questa parola farmacaio può descrivere anche le persone che cercano di usare le magie, cercano di usare degli incantesimi. Però non è l'unico significato. L'altro significato è droga. L'altro significato è che non si sono pentiti dei loro omicidi né delle loro droghe. E se è così che dobbiamo capire, sta parlando a quello che oggi è molto presente, delle persone che usano le droghe per fare tante cose, per prendere lo sballo, per coprire la tristezza, per avere un'esperienza extracorporale. Io non vi sto raccontando qualcosa che non conoscete. Le droghe illegali, la gente che ne fa abuso è ovunque. Sicuramente negli Stati Uniti è pieno, nello stato dove vivo io è strapieno. E qua nel versetto 21 dicono che non si ravvederanno delle loro droghe, continueranno a usare le droghe, né della loro della loro fornicazione né dai loro furti. È difficile per noi come credenti comprendere questo fatto, perché per la grazia di Dio Dio ci ha portati al ravvedimento, Dio ha ammorbidito il nostro cuore, e vedere così tante persone che sanno che tutte queste atrocità sono un giudizio che viene da Dio, lo stesso si rifiutano di ripentirsi. Noi non riusciamo proprio a comprendere, però sarà così. Quindi questi ultimi capitoli 8 e 9 sono così terribili che se tu ami le persone non credenti e non vuoi che soffrano, non vuoi che vengano in giudizio, è difficile leggere questi capitoli. Io in nessun modo voglio dire che Dio è eccessivo, che Dio sta esagerando. Dio è giusto, totalmente perfetto in quello che sta facendo. Sto dicendo che se tu ami le persone, anche se meritano quello che Dio gli dà come giustizia, però ti fa male. Quindi questi ultimi capitoli 8 e 9 sono così forti e duri che Giovanni fa un'altra pausa. Quindi non è solo una pausa di un capitolo, come fu il capitolo 7. Adesso fa una pausa di capitoli 11, 12, 13, 14. È una specie di pausa interim che poi racconterà di altri giudizi finali nei capitoli 15 e 16, sono dei giudizi delle coppe di ira che vengono versati, però fa una pausa di questi capitoli. Quindi guardiamo il capitolo 10, che è poi solo il capitolo 10 e poi concluderemo per oggi. Quindi capitolo 10, versetto 1, Giovanni dice: poi vidi un altro angelo potente che scendeva dal cielo avvolto in una nube. Sopra il suo capo vi era l'arcobaleno. La sua faccia era come il sole e i suoi piedi erano come colonne di fuoco. È una descrizione incredibile. Cercate di visualizzarlo, però sai che proprio la nostra mente è limitata, non riusciamo ad immaginare che cosa sta vedendo. Il versetto 2: egli aveva in mano un libretto aperto e posò il suo piede destro sul mare e il sinistro sulla terra. Poi gridò a gran voce come un leone ruggente. Di nuovo, noi non viviamo così a stretto contatto con la natura come vivevano gli antichi. Forse, non so, qualcuno che è stato in Africa da qualche parte ha sentito un leone che ruggisce. Una volta io stavo allo zoo che aveva un leone grosso. Siamo andati a vedere, sta lì in uno zoo e sta facendo niente. Spesso non è mai successo, vai allo zoo e c'è l'animale, sta facendo niente, dice: ma alzati, attacca, corri, fai, dai. E non stava lì facendo nulla. A noi tutti lì intorno gli stavamo parlando: dai, fai qualcosa, facci vedere che sai fare il leone. Ma per favore, fammi piacere. Quindi stavamo lì un po' là, e c'era mio nipotino con me. Ci siamo girati, abbiamo fatto qualche passo e non vedeva, il leone ha ruggito. Non stavamo più lì vicino, non era in una gabbia, però una specie di aria recinta. Non stavamo più lì, già ce ne eravamo andati. Quindi noi eravamo già andati lì, abbiamo sentito ruggire questo leone, mi sono fermato, non avevo mai sentito nulla, ed non ero più vicino lì, però era così forte, ma mi ha fatto tremare la terra sotto, ho sentito tremare la terra. Quindi quando vediamo che questo angelo aveva una voce come quando ruggisce un leone, cercate di immaginare qualcosa che sicuramente nessuno ha mai, nessuno è stato così vicino a un leone che ruggisce. Però questo angelo, quando ha parlato, sì, parla di un leone, di una voce come il tuono, come i sette tuoni. E qui ci siete stati qualche volta che avete sentito il tuono, qualche volta vi volete nascondere. No, non è il suono del tuono che fa male, è il lampo invece, però il suono ti spaventa, ti vuoi nascondere. E qua sono sette tuoni. Il versetto 4: quando i sette tuoni parlarono, io stavo per mettermi a scrivere, ma udì una voce dal cielo che diceva: sigilla le cose che i sette tuoni hanno dette, non le scrivere. È un'altra domanda che non mi potete fare, per favore. Che cosa hanno detto le sette tuoni? No, boh, non ho proprio idea. Nessuno lo sa. Se qualcuno ti dice: ah, allora i sette sigilli hanno, i sette tuoni hanno detto, cioè, non ascoltate, perché nessuno sa. Però Giovanni aveva capito quello che i sette tuoni aveva detto, perché stava per metterselo a scrivere. Quindi non era incomprensibile, però sì, invece era qualcosa che il Signore vuole tenere nascosto, non vuole rivelare quello che i sette tuoni hanno detto. Quindi Giovanni voleva scrivere e il Signore, l'angelo gli disse di non scrivere. Allora l'angelo che avevo visto stare in piedi sul mare e sulla terra alzò la mano destra verso il cielo, stava per giurare. Anche in tanti paesi del mondo, quando devi giurare, non so, vai al tribunale, devi testimoniare qualcosa o non so, per andare al militare, alzi la mano per giurare. Quindi questo angelo sta per fare questo. Alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli. Ha fatto un giuramento per garantire che sta per dire la verità. Non c'è nessuna falsità, non solo nessuna falsità, però neanche nessuna esagerazione. Forse noi pensiamo che alcune cose che sono scritte qua, vabbè, un po' esagerate. No, non sono esagerazioni, è la verità precisa, accurata, precisa, esatta. Quindi giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, alzando la mano, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e cose che sono in essa, e il mare e le cose che sono in esso, dicendo che non ci sarebbe più indugio. Versetto 7: ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del settimo angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi servi, i profeti. Quindi qua sta dicendo che c'è una promessa, che questo ciclo di sette sigilli e sette trombe e sette coppe non continuerà per sempre, poi sette di un'altra cosa e poi sette di quest'altra cosa. No, Dio porterà tutto a fine, non andrà in avanti per sempre, inutilmente, non ci sarà più indugio. Quindi il settimo angelo suonerà, e poi quando suonerà rivelerà le sette coppe, e questi giudizi vengono subito versati e poi finisce tutto. Quindi gli ultimi sette giudizi verranno rapidamente. I sigilli non sappiamo in che periodo di tempo, può essere anche un giudizio per un anno, per mesi. Anche i giudizi delle trombe, abbiamo visto uno ad esempio per 5 mesi. Però le coppe, cioè la settima tromba che contiene le sette coppe, non saranno giudizi lunghi, saranno giudizi veloci, uno subito dopo l'altro, dopo l'altra, e poi finisce il giudizio di Dio. E poi vedremo che sono così orribili che non, l'umanità non può, non potrebbe sopravvivere se fossero giudizi lunghi. Devono venire velocemente perché sono così tremendi come giudizi. Quindi il piano di Dio, il mistero di Dio, tutto ciò che Dio farà verrà compiuto. E non sarà una cosa lunga all'infinito. Nel versetto 10:8 dice: poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano all'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. E Giovanni ubbidisce. Il versetto 9, io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose, prendilo e divoralo, esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Questa è la dicotomia a cui tutti noi possiamo capire. Che da una parte leggiamo questi giudizi e diciamo, bene, Dio sarà esaltato, Gesù verrà vendicato, il peccato, i peccatori verranno puniti, quelli che odiano Cristo riceveranno ciò che meritano, c'è una dolcezza nella giustizia di Dio. Noi vogliamo in un modo giusto e santo, vogliamo questo giudizio, però se ci pensiamo veramente è una cosa amara. Pensare ai non credenti che riceveranno ciò che meritano, che si meritano, ma pensare alla dottrina della punizione eterna all'inferno è una cosa che dà amarezza a tutti, proprio nelle viscere. Se tu ami le persone, se hai a cuore le persone, contemplare le persone che saranno tormentate per sempre e sempre e sempre, ti colpisce, ti tocca, è triste, che, quindi siccome è una cosa molto amara da divorare, tante persone lo buttano via e dicono, vabbè no, non può essere così, mi invento, allora l'anima verrà consumata, non per sempre, però poi finirà. Invece la Bibbia non insegna questo, oppure che Dio darà un'altra opportunità dopo un poco e poi le persone all'inferno avranno una seconda opportunità, oppure dopo un po' Dio dirà, vabbè, non bisognerà dare neanche una seconda opportunità, li fa andare via. Ci sono persone che credono queste cose false, e lo credono per l'amarezza della realtà, alle viscere proprio, quando pensiamo alla sofferenza che sta per schiantarsi contro le persone non credenti. Quindi Giovanni capisce queste due difficoltà, da una parte, queste due realtà, da una parte è dolce, è la giustizia giusta di Dio, però da una parte è amaro perché guardiamo gli altri uomini intorno a noi, le donne intorno a noi e dicono ma voi vi rifiutate di pentirvi e verrete puniti. Quindi versetto 10, presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai e mi fu dolce in bocca come miele. Proprio all'inizio è dolce, sì, sì, Signore, tu porti la tua giudizia, finalmente, sì, la gente che non crede in te ha finalmente ciò che si meritano, ti hanno preso in giro e ricevono la punizione che si meritano, ed è giusto, è dolce, non è sbagliato volere questo giudizio. Ma poi dice, ma quando lo ebbi mangiato, le mie viscere sentirono amarezza, perché ha digerito, ha pensato ulteriormente, non è così dolce come era all'inizio. Ed è una cosa che ognuno di noi può identificarsi con questa situazione. Leggiamo questo libro, ed è proprio bello perché esalta Cristo in un modo particolare, è una cosa avvincente, lo leggiamo, però è bello, è dolce, ma lentamente, se riflettiamo su questi brani di giudizio, invece proprio nelle nostre visce è amaro. Giovanni era tirato da due parti. Nel versetto 11 poi mi disse: è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Giovanni non andrà avanti per sempre, però ancora non abbiamo finito. Ancora ce n'è che devi scrivere, devi continuare a profetizzare. Ancora non abbiamo finito. Ancora ce n'è ancora. Però per oggi finiamo. Sappiamo che ce n'è ancora. E se il Signore vuole, durante questa settimana scopriremo. Preghiamo. Padre, noi veriamo, possiamo identificarci con questa immagine alla fine di Apocalisse capitolo 10, questo libro, libretto che a Giovanni è stato comandato di mangiare, che all'inizio nella bocca era dolce come miele, però poi alle visce era amaro. Probabilmente anche noi abbiamo sperimentato qualcosa di simile studiando questo libro dell'Apocalisse. Da una parte siamo emozionati leggendolo, perché vediamo che Gesù un giorno sarà esaltato come merita di essere esaltato. Però da una parte nelle viscere troviamo un'amarezza, pensando a quante persone ribelli verranno giudicate in un modo così severo. Non troppo severo, non diciamo che non sei giusto, però per l'amore che tu ci hai dato per le persone e il desiderio che vogliamo vedere che loro vengano alla fede in Cristo, è amaro leggere che tante persone passeranno l'eternità senza Cristo. Quindi noi ti chiediamo di poter apprezzare proprio questa immagine breve alla fine di Apocalisse capitolo 10, non solo in tutto quello che abbiamo studiato fino a questo punto, ma per andando avanti nella settimana, se tu vuoi. Lo preghiamo nel nome esaltato del tuo Figlio Gesù. Amen.